Giovanni 17, verso 22, 23, nella preghiera sacerdotale, Gesù prega per i suoi discepoli. In primo momento prega per i suoi dodici, ma dal verso 20 in poi lui prega per coloro che avrebbero creduto grazie alla predicazione dei dodici. Quindi, dal verso 20 in poi, una preghiera specifica per tutti quelli che avrebbero creduto successivamente, quindi anche per noi. Questo è giusto il contesto da questo passo biblico, che quindi è la preghiera di Gesù specificatamente per noi. Ora, questo passo diventa il rema, giusto per chi magari è nuovo, dice, ma sto rema che cos'è? Nella lingua originale del Nuovo Testamento, nel greco antico, ci sono per il termine parola, non solo un termine, ma la Bibbia usa due termini separati, distinti e separati. Uno è il logos, che sarebbe la parola di Dio scritta e personificata nella persona di Gesù Cristo, che è il Logos, Giovanni 1, capitolo 1. E poi la Bibbia usa anche il termine rema, che significa una parola che Dio dà per un tempo specifico, per segnare una situazione, un tempo, un contesto specifico con la sua parola. E così noi adesso riceviamo dal Logos, cioè dalla parola scritta, un rema per l'anno 2019 come Chiesa. Amen? C'è scritto, Gesù dice, io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno, come noi siamo uno, io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Capiamo con questa parola che qua non esauriremo in un unico culto tutto ciò che è il significato di questi due versetti. Ma per stasera vogliamo iniziare con le prime parole. Gesù dice, io ho dato loro la gloria che tu hai data a me. Che gloria? Non una Marano. Non gloria Marano, ma Gesù parla di un'altra gloria. Gloria specifica. E per comprendere questo dobbiamo andare all'origine dell'umanità. Perché Dio ha creato ogni cosa che noi vediamo. E ciò che ha fatto l'uomo, l'uomo l'ha potuto fare solo con la materia che Dio ha creato. Così Dio ha creato le meraviglie di questo mondo e alla fine ha fatto il suo capolavoro, la cosa più bella, la cosa più gloriosa, la cosa più spettacolare. Che cos'è l'incoronazione del creato? L'essere umano. Ha creato Adamo ed Eva. E ciò che io sto dicendo non è una convinzione mia. C'è scritto, l'abbiamo sentito all'inizio, in Salmo 8, dove c'è scritto che cos'è l'uomo perché tu lo ricordi, il figlio dell'uomo perché tu te ne prendi cura, eppure tu lo hai fatto solo di poco inferiore a Dio e lo hai coronato di gloria e di onore. Dio, l'uomo e la donna, li ha coronati di gloria e di onore. a poi i nostri genitori hanno fatto guai, e questa gloria noi l'abbiamo persa. Non è rimasta niente di questa gloria. Ma è come se dentro di noi, e guardate, questo è molto importante che lo capiamo, dentro di noi ciò che Dio ha creato all'inizio, questa informazione c'è ancora e non viene dal diavolo, viene da Dio. Dio ha messo dentro di noi questo concetto di gloria e di onore che ci spetta perché siamo l'incoronazione del creato. Questa informazione c'è dentro di noi. Sarà scritto da qualche parte nel DNA, non lo so se Dio si è usato del DNA o di altro, ma questo imprinting c'è in ognuno di noi. E con questa consapevolezza, che però abbiamo perso, la domanda è: come posso arrivare a realizzare questa gloria, questo onore, questa dignità? Che ognuno di noi è speciale. Amen? Dillo alla persona accanto a te. Sei speciale. E non speciale per dire insopportabile. Non come quello che ha assaggiato la torta per non dire fa schifo, ha detto è speciale. No, sei speciale perché unico. E stai rispecchiando la gloria di Dio. Amen? Però se noi guardiamo nella nostra vita, sta gloria dov'è? Se guardiamo la realtà della nostra vita, la nostra insufficienza, la nostra limitatezza, questa gloria dov'è? L'abbiamo persa. Però dentro di te è programmato da Dio che tu sei stato creato per questo. E allora puoi fare due cose con questa programmazione. O ti arrendi alla realtà dei fatti, ti arrendi al fatto che questa gloria, questa dignità, questa cosa bellissima è irraggiungibile. Ti arrendi quindi all'insoddisfazione e di conseguenza sarai depresso, represso, insoddisfatto, scontroso, frustrato, permaloso, orgoglioso, eccetera. Questo è quando ti arrendi. L'altra possibilità che hai invece è che tu con prepotenza e egoismo pretendi che qualcuno ti dia quello che ti spetta. E quel qualcuno di solito sono le persone più vicine intorno a noi. È vivibile. Poi facciamo gomitate tra di noi. E forse le gomitate sono le cose più carine. E ci facciamo del male. Ma sono questi due approcci che noi vediamo nella nostra società. O le persone si gonfiano da sé, e spesso ci vuole soltanto l'ago della difficoltà nella vita reale, che poi il palloncino scoppia, che cosa rimane? Oppure le persone sono arrese, depresse, represse, scontente. Questo è il dilemma nel quale noi viviamo come umanità. Ma poi ci sono i pentecostali che hanno la soluzione di questa cosa, perché fare miracoli, guarire gli ammalati, scacciare demoni, parlare in lingue, bere anche veleno, questo sì che è gloria. Amen? Finalmente sei qualcuno, perché puoi fare queste cose. E sei fuori binario. Amen? Ora puoi dire amen. Fratello Giovanni mi conosce ormai. Fare miracoli, parlare in lingue, guarire gli ammalati, scacciare demoni, sono cose che sono doni che Dio ci dà. Se tu, nel tuo concetto di te e di ciò che ti spetta, fai di queste cose lo scopo della tua vita, tu sei fuori. E purtroppo molte persone vivono in virtù di questo. Hanno soltanto portato la loro mentalità del mondo all'interno della Chiesa. Ma non è questa la gloria che Dio vuole dare ad ognuno di noi. È così importante che comprendiamo questa cosa. Sì, perché questa gloria l'abbiamo persa. Se tu hai mal di denti, che cosa fai? Prendi un antidolorifico e hai risolto, giusto? Il dentista grida no. È l'esperienza di tutti noi, se siamo un po' intelligenti, sappiamo che il dolore è soltanto il sintomo di quello che è il vero problema. Il vero problema, come si chiama? Carie, di solito. Stiamo semplificando, ma non entriamo in un campo. Chiamiamola carie. E se tu curi la carie con l'antidolorifico, alla fine che cosa succederà? Il tuo dente avrà un buco tanto che il dente non c'è più. E più tardi affronti il vero problema, più grande saranno i guai, anche per il portafoglio. Perciò dobbiamo curare che cosa? Non il sintomo, ma la causa. Applichiamo questo alla nostra situazione. Tu hai una bassa stima di te? Molte persone dicono, no, io non ho una bassa stima di me. Ok, ma che è molto importante che hai l'approvazione delle persone intorno a te, in quello che tu sei e fai. Perché? Perché hai una bassa stima di te. Giusto come esempio. Che è molto importante avere successo, perché se non hai successo, tu non sei... nessuno. Ah, quindi solo sai se è successo, tu sei qualcuno? No, non stanno così le cose. Stai curando i sintomi di un vero problema sotto. Allora, qual è la causa? Qual è la carie? Che noi abbiamo perso la gloria. Che abbiamo perso la nostra dignità. Qual è? Perché Adamo ed Eva sono stati scacciati dalla presenza di Dio? Vi rispondo con Romani 3:23, uno dei versi che dovremmo conoscere a memoria, che parla di questo. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ah! Quindi la causa della perdita della gloria qual è? Il peccato. È vero, l'abbiamo ereditata questa condizione, questa natura di peccato, ma Gesù ha potuto dire una cosa, Giovanni 8:46, chi di voi mi convince di peccato? E nessuno ha potuto parlare, perché Gesù Cristo è l'unico essere umano che non ha mai peccato, neanche nei pensieri, nell'immaginazione, mai. Chi di voi mi può convincere di peccato? Qui, chi può dire questo? Qualcuno che non ha mai peccato? Saresti un ingannato alzando le mani. Perché la nostra natura umana ci porta a peccare. Ed è questo, questa condizione che ci ha tolto la gloria. Quindi è per colpa del peccato che non abbiamo più gloria. E poi, ascoltate questa, molto profonda. E poi tu pensi che con prepotenza, con egoismo, con sgomitare, con cattiverie, con inganno, con sparlare, eccetera, tu puoi recuperare la gloria che hai perso? Cioè qua ci rendiamo conto di quello che sta succedendo qua fuori e forse anche molto di più qui dentro. Se ci stiamo paragonando tra di noi, io mica sono come... E cominci a gloriarti perché hai bisogno di avere gloria. E te la cerchi in questo modo, ma come? Nel paragonarti, tu giudichi chi è meglio, chi non è meglio, chi è più bravo, chi non è più bravo, tu giudichi e la scrittura ci insegna che noi non siamo giudici, uno è il giudice, Dio l'Onnipotente, se noi ci mettiamo a giudicare noi, pecchiamo. Quindi è col peccato che tu vuoi recuperare la gloria perduta a causa del peccato? Sciocchi siamo! Se pensiamo di poter operare in questo modo, perché non funziona, infatti non funziona, va a peggiorare soltanto le cose. Così, perdendo la gloria, è morto qualcosa dentro di noi. Lo scopo principale per cui siamo stati creati è morto. Caput. Che cosa? La nostra relazione con Dio. Infatti, prima che Adamo ed Eva fossero espulsi dal giardino Eden, che cosa è successo? Una storiella così carina, no? Che cosa è successo? Dio va a passeggiare nel giardino Eden della totale felicità, cielo sulla terra, a un certo punto fa una cosa che non ha mai fatto prima, cioè, che cosa fa? Dove sei? Come dove sei? Dio, tu sai tutto. Eh sì, lo so dove sei, ma perché ti sei andato a nascondere? Hai perso la gloria. Si è rotta la comunione con Dio. L'espulsione dal giardino Eden è soltanto la conseguenza. E così Dio ancora oggi cerca ognuno di noi. Dove sei? Voglio passeggiare con te, braccio a braccio. E tu puoi fingere che tutto è a posto. Se poi vai e chiedi a una persona, come stai? Bene. E vedi, i tendini di ferro, di acciaio nella faccia, un sorriso stampato, una finzione. Bene, tutto a posto. Perché dobbiamo fingere. Ma il fingere non ripristina quello che abbiamo perso. Così come sognare di volare non ci rende capaci di volare. Chi di voi ha mai provato di volare? Non solo sul naso, ma proprio volare. Se tu chiudi gli occhi e fallo con me, alza le braccia, fai così, ok, adesso chiudiamo gli occhi e stiamo volando, manca qualcosa, manca il rumore del motore, sto volando, no, mi sento anche un po' scemo. Fingere non risolve il problema. Rubarsi la gloria con prepotenza non risolve il problema. Arrenarsi, arrendersi al problema, pensando che sia normale vivere senza questa gloria, nemmeno è la soluzione, perché la codificazione, la programmazione, tu ce l'hai scritto dentro. Qual è la soluzione? La strada della gloria che deve entrare nella nostra vita. Ce l'abbiamo in Romani 3:24. Il verso successivo, il 23 era: tutti hanno peccato, sono privi della gloria di Dio. E poi continua: ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Gesù ha risolto il problema peccato morendo sulla croce al posto nostro, ma se ci fermiamo lì, il nostro problema con la gloria ancora non è risolto. I 12 discepoli, c'è stato un momento chiave nella loro vita, perché abbiamo letto, Gesù ha detto, io ho dato a loro la gloria che tu hai dato a me, dice Gesù. Quindi c'è stato un momento in cui Gesù ha dato la sua gloria ai 12 discepoli, che nel momento della preghiera l'hanno già avuta. Quando? Io mi immagino i 12 discepoli che con Gesù hanno cresciuto questo uomo straordinario che ha questo dono meraviglioso di fare miracoli, eccetera, ma mi immagino come questi 12 discepoli operando insieme a Gesù in un certo punto si sentivano come rapiti in cielo. Un bellissimo sogno. Quindi sotto, in qualche maniera avevano capito, Gesù è forte, eh? Cioè, Gesù è straordinario, cioè, Gesù è quasi più che umano. E così viene quel momento chiave. Dove uno di loro arriva al punto. Matteo 16, 16, 17. Simon Pietro rispose, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Concetto ebraico, tu sei Dio. Chiaro. E Gesù replicando le disse, tu sei beato Simone figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Con la sua bocca Pietro consapevolizza qualcosa e lo dichiaro, Gesù stando con te, io sto con Dio. Ed era così importante che avvenisse questo, che c'era bisogno dell'intervento del Padre Celeste a rivelare questa verità a Pietro. Da quel momento in poi, i dodici discepoli sapevano, noi abbiamo Dio con noi, wow! Dillo, wow! Wow. Con il riconoscere questa verità. Gesù ha messo la sua gloria sui suoi discepoli in maniera consapevole. Perché da quel momento sapevano, io qui con Gesù ho a che fare con Dio. E che cosa hanno fatto con Dio giorno per giorno? Relazionato, dillo alla persona accanto a te, relazionare. Dillo ancora a quello accanto a te, con Gesù tu hai bisogno di una relazione. Ma poi è successa una cosa nella vita dei dodici, Gesù è sparito. E mo? La nostra gloria dov'è? Era grave. Eccoci di nuovo, atterrate a terra. Avevamo la testa fra le nuvole. Era questo la paura dei dodici discepoli. Perciò c'era chi voleva tornare al suo vecchio mestiere. Ma grazie a Dio c'è stata la risurrezione. Dove poi Gesù ha risolto il problema. Gloria, non solo per loro, ma anche per noi, perché alla fine Gesù è stato assunto in cielo. Gesù in questo momento è alla destra del Padre Onnipotente, sul trono, lassù in cielo. E Gesù ha detto, io non vi lascio orfani. Giovanni 14, se voi mi avete, osserverete i miei comandamenti, io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore, perché sia con voi per sempre lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora con voi, in questo momento, e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, tornerò da voi. Quando? A Pentecoste. Così i pentecostali hanno la soluzione. Sì. Che cos'è la gloria che Dio dà a noi? La gloria che Gesù ha dato ai suoi discepoli? La gloria che Lui ha dato a noi? Che cos'è? Lo Spirito Santo dentro di noi. Questa è la soluzione vera del problema. E se tu capisci questo, cambia qualcosa. Sai che cosa cambia? Cominci a rilassarti. Perché lo Spirito Santo c'è. L'hai ricevuto? Chi di voi ha ricevuto lo Spirito Santo dentro di sé? Ce l'hai? E lui la gloria dentro di te. E lui la gloria che Dio vuole mettere sulla tua vita. Non prenderti tu la gloria per te, perché ce l'hai già nella persona dello Spirito Santo. Questo ti fa rilassare da tutti disperati, tentativi, non funzionanti, per essere qualcuno. Tu sei qualcuno nel rapporto con lo Spirito Santo. E c'è chi lo capisce e lo sa e comincia a rilassarsi. Pietro l'ha capita. Prima Pietro 4, verso 14. Se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi. Come? Mi insultano. Perché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio, riposa su di voi. Non c'è, non c'è, ma intermittenze. Riposa su di voi. È in maniera permanente dentro di te. E lui è lo Spirito di gloria. Quella gloria che è stata tolta all'umanità. Con la persona dello Spirito Santo è dentro di noi. Questo ti dà una dignità, questo ti dà una realizzazione dentro che ti fa rilassare. E sai, quando tu sei rilassato, lo possono essere anche le persone intorno a te. Quante persone stiamo stressando intorno a noi perché vogliamo essere qualcuno? Ma quando entriamo in questa pace, nella relazione con lo Spirito Santo, cominciamo a capire chi siamo. Cominciamo a ricevere approvazione dentro. Sì, perché lo Spirito Santo fa un'opera meravigliosa, ma io adesso non voglio prolungare né aggiungere gli altri elementi che avremo ancora da approfondire con questo rema. Ma la cosa più importante in questo momento per stasera che dobbiamo capire è nella mia relazione con lo Spirito Santo che Dio ripristina la gloria, l'onore e la dignità che abbiamo perso, lo ripristina dentro di noi. Alziamoci in piedi.